Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Buongiorno agli ascoltatori di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Benvenuti da parte di Lucas Duran ad un nuovo appuntamento con la rubrica che ogni lunedì a quest'ora si occupa di immigrazione, solidarietà e cooperazione internazionale. Un grazie immediatamente a Vincenzo Proto in console, a Eva Rohrmann e Maria Serena Tuglio in regia. Vi ricordo tra l'altro che se volete potete chiamarci al numero verde 800 208 802, mentre chi preferisse scriverci una email potrà farlo utilizzando l'indirizzo di posta elettronica 105live@vatiradio.va. Oggi ci occuperemo principalmente di due argomenti. Nella prima parte della trasmissione parleremo del servizio dei gesuiti per i rifugiati, mentre nella seconda daremo spazio al delicato tema dell'infibulazione. Tutto questo però dopo un brano musicale. Sfumiamo questa bella canzone di Ismael Lo per arrivare al primo argomento di oggi. Era il 1980 quando, su invito del preposito generale della Compagnia di Gesù Padre Pedro Arrupe, nasceva il JRS, acronimo che sta per Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati. Un quarto di secolo è passato e, come ha detto recentemente padre Frater Masawe, moderatore della conferenza dei provinciali per l'Africa, per i rifugiati questo è un tempo troppo lungo da sopportare. Nel 1980 a livello globale il numero di rifugiati sfiorava i 16 milioni, oggi siamo arrivati a circa 50 milioni. Il servizio dei gesuiti per i rifugiati è presente in 54 nazioni di tutti i continenti, dove assiste oltre 450.000 persone. Gli operatori a vario titolo sono un migliaio. Per sapere quali siano le prospettive per l'azione del JRS è nostro gradito ospite padre Giovanni Lamanna, presidente dell'associazione Centro Astalli. Buongiorno padre Lamanna.
Buongiorno.
Grazie di essere con noi quest'oggi. E allora, come dicevo proprio pochi secondi fa, padre Masawe ha detto che l'umanità reagisce troppo lentamente al dramma dei rifugiati. Come mai, padre Lamanna?
I motivi sono tanti. Quello che più rattrista quanti lavorano in questo campo è non solo denunciare appunto una lentezza, ma anche una mancanza di volontà nel voler risolvere i veri problemi.
Ecco, invece io ricordavo anche che il servizio dei gesuiti per i rifugiati nacque nel 1980. Qual era l'auspicio di padre Arrupe?
Era quello di non far finta di nulla, non essere indifferenti e vedere che c'era un problema e che questo problema forse nel corso degli anni sarebbe cresciuto, e quindi di iniziare a lavorarci. È stato un profeta nel chiedere che i gesuiti si mettessero al servizio dei rifugiati, e infatti il tempo gli ha dato ragione, perché da 16 milioni siamo passati a 50 milioni.
Si è parlato del bilancio del servizio che i gesuiti rendono a richiedenti asilo e rifugiati, ce lo può, seppur sinteticamente, appunto riassumere?
Il bilancio è, il primo punto è appunto... è quello di dire che il GRS è rimasto a contatto con le persone in difficoltà, quindi con i rifugiati. La presenza in un bel po' di paesi testimonia il fatto che è importante esserci. L'altra cosa è essere a fianco delle persone in difficoltà, incontrare i rifugiati, dà la possibilità di rendersi conto di quali servizi possono essere necessari, e quindi il moltiplicarsi e il crescere di nuovi servizi indirizzati ai rifugiati qualcosa di positivo per un'organizzazione che è internazionale. Conservare la capacità di leggere la realtà dove si è inseriti e poi sviluppare dei programmi che vanno dall'educazione alla formazione, al lavoro, all'assistenza legale, è qualcosa che rende vivo il servizio.
Ecco, padre Lamanna, però mi permetto di interromperla, sì, perché giustamente parlava di incontro con i rifugiati. Ecco, non posso non domandarle qual è a questo punto la sua opinione a proposito di quello che è accaduto, soprattutto delle polemiche che poi sono nate dopo il reportage pubblicato dall'Espresso a proposito del centro di permanenza temporanea di Lampedusa, dove in quel caso un giornalista, fingendosi un clandestino, è entrato nel centro e ha denunciato tutta una serie di soprusi. Lei che idea se ne è fatto?
Allora, io devo dire che presto servizio all'interno del centro di permanenza temporanea di Ponte Galeria, settimanalmente ho la possibilità di entrare. Riguardo a Lampedusa, credo che si sia innescato un meccanismo perverso per cui, per avere notizie di questo centro, un giornalista pensa di fingersi un immigrato per entrare. Credo che potrebbe distendere gli animi e consentire un lavoro sia a chi deve gestire il centro, sia a chi vuole dare notizie del centro, una maggiore trasparenza. Penso che Lampedusa è in difficoltà in quanto è un centro pensato per un numero di persone e ne riceve più del doppio, quindi questo crea un'enorme difficoltà. Io credo anche che siamo in difficoltà con i centri perché sono insufficienti, e questo ci costringe a lavorare in continua emergenza. Nell'emergenza non si lavora con una serenità d'animo che consente di rispettare le persone e la propria dignità, e non sempre consente di una tranquillità d'animo che faccia accogliere, accettare delle critiche. Le critiche è bene che ci siano per stimolare a un miglior servizio, però capisco anche che chi lavora in difficoltà, vedendosi di fronte a delle critiche oggettive, vede aumentare la sua difficoltà. È un meccanismo perverso perché ci sono delle difficoltà concrete, c'è da tenere presente, e su questo si deve essere intransigenti, ci sono delle persone in difficoltà che ci chiedono aiuto, finiscono in un CPT, la loro dignità di persone va comunque rispettata.
Ecco, io ringrazio Padre Lamanna per questo importante quadro. Questa è una prospettiva che ci viene data da Padre Lamanna, piena di riflessioni e di spunti per chi poi vuole effettivamente addentrarsi nell'argomento. E a proposito, peraltro, di chi, e con questo poi congederemo Padre Lamanna, di chi vuole addentrarsi e poi magari anche fare qualcosa di concreto. Lei, Padre Lamanna, è presidente dell'associazione Centro Astalli, un'associazione che da tanto tempo ormai è attiva concretamente.
25 anni.
Da quanto, pardon?
25 anni,
appunto, giustamente. 25 anni è proprio sul campo. Chi volesse, Padre Lamanna, prestare opere di aiuto all'interno del Centro Astalli, quindi passare, diciamo, dalle parole ai fatti, a chi si deve rivolgere, cosa deve fare?
Allora, ci sono diversi modi. Il primo potrebbe essere consultare il nostro sito internet www.centroastalli.it. Lì trova delle indicazioni per mettersi in contatto con il sottoscritto per vedere come realizzare il desiderio di volontariato in un centro che, appunto, come diceva lei, è in funzione da 25 anni, è iniziato con la semplice distribuzione di panini e ora prevede servizi di prima accoglienza, di seconda accoglienza e progetti culturali. C'è anche la possibilità di telefonarmi direttamente allo 06 697 00306. L'unico vero requisito è la disponibilità a incontrare le persone in difficoltà che continuano a bussare alla nostra porta.
Ecco, io ricordo, prima proprio di salutarla, i due dati che ci ha voluto lasciare: il sito internet, le www.centroastalli.it, e il numero di telefono a cui proprio collegarsi per parlare direttamente con padre Giovanni Lamanna, 06 69 700 306. Allora, ringraziamo molto padre Giovanni Lamanna, grazie, buon lavoro.
Grazie. A
lei e a tutti gli operatori naturalmente dell'associazione Centro Astalli, auguriamo naturalmente a voi e a tutti anche coloro che operano più ampiamente nel servizio dei gesuiti per i rifugiati un buon proseguimento della vostra opera.
Grazie.
Amore, many bad fie, e nelle arabini là, too much. Na mo kofie ne don sila don kilile la ila kola aha ilene la muluku moso ni na mo kofie soro fale mo sonyo mana osikote no ne kona ne ilele le fe
je t'aime mi amore vedi bepie e nele arabi.
Não também vive sem me de confiar, não era mais guisão. Olhar de nós criança, tá torna brilhar de inocência. E na noite se esgritaiada, temporal talvez tá mainã. Na brandura e calmaria, nós amor também descansa. Disse luta e resistência. Para sobreviver nesta tormenta, na brandura e calmaria, nós já morta bem descansar. di saluti e resistenza per sopravvivere in tormenta.
Je t'aime, mi amore, vedi per fie e nelle arabi di là, too much.
Voi non c'è più, dit mai.
Je t'aime, mi amore, vedi per fie e nelle arabi di là, too much.
Voi e tutti mia figlia, la pace. A mente esgritalhada, temporal talvez está mais nada.
Je t'aime, mi amore, vedi per fie, e nelle arabi di là, too much.
Boinha desafio, e demais.
Je t'aime, mi amore, vedi per fie, e nelle arabi di là, too much.
Boi tudo minha filha, na paz.
E di nuovo in diretta per la seconda parte della trasmissione, in cui tratteremo di un tema delicato, l'infibulazione, ossia l'insieme di quelle pratiche tradizionali che comportano l'asportazione parziale o totale degli organi genitali femminili esterni, una pratica particolarmente diffusa nel continente africano, ma che è diventata oggetto di interesse sociale e politico anche in Europa per come la si debba inquadrare legalmente e affrontare a livello sociale. Non sono pochi casi anche in Italia di ragazzine sottoposte alla mutilazione direttamente qui da noi o durante soggiorni nei paesi di origine. Per parlarne abbiamo ospite in studio Justine Gama, burundese, autrice di un dossier sull'infibulazione per Fides, l'agenzia della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. Buongiorno Justine.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Radio 105.
E grazie di essere qui con noi. Il titolo scelto per il dossier è Sono un'africana. Perché Justine?
Perché intanto si penserebbe che l'Africa sia uguale. Io provengo dal Burundi e questa pratica non esiste in Burundi. Per cui mi sembrava utile di specificare che io, come donna africana, sono sensibile a questo argomento che riguarda una donna in cui io mi ce la presento, anche se non mi è tanto vicino, almeno geograficamente.
Ecco, giustamente, questa è una importante precisazione, perché poi spesso noi confondiamo Africa e mettiamo tutti i paesi insieme, come se la Scandinavia fosse uguale alla Grecia in Europa. Peraltro tu, come giovane donna africana di un paese dove appunto la infibulazione non viene praticata, peraltro come percepisci questo tema?
Quando ho saputo di che cosa si trattava era attraverso ad un'amica mia in cui la madre aveva subito l'infibulazione. Non potevo rimanere ferma ad un atto del genere. Quindi quando mi è stato chiesto di scrivere un dossier riguardo le donne in Africa, fu il primo argomento in cui ho pensato che poteva essere importante per denunciare un atto così barbaro.
Ecco, tu che poi vivi, peraltro, almeno hai vissuto sicuramente vari anni, poi adesso scopriremo che tornerai anche in Burundi, evidentemente, però questa tua presenza in Italia, soprattutto nel momento in cui hai trattato della infibulazione, che ti ha fatto capire? Come è percepita? Soprattutto c'è sufficiente informazione in Italia? Si parla di infibulazione sapendo di che cosa sia?
Assolutamente no. Purtroppo il problema è che spesso dalla parte degli africani, quando si trattano di argomenti culturali, tendono a proteggersi, tendono a dire che tutto quello che si pratica in Africa è giusto e non bisogna toccarlo, anche perché secondo loro, d'una parte, anche in Europa oppure altrove ci stanno delle pratiche che non sono buone, quindi tendono a proteggersi, mentre qui tendono a denunciare automaticamente senza cercare di capire l'atto in sé, in che cosa consiste e che cosa ha come radice, perché un argomento del genere non basta dire che è barbaro.
Ringraziamo Justine Gama per questo suo intervento sull'infibulazione. Magari torna la settimana prossima, un nuovo appuntamento lunedì prossimo. Da parte di Lucas Duran, per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.